Scroccare di quest'ora fatidica, il destino immette allora sulla scena il più gran genio musicale. Io credo che non solo le età storiche abbiano creato sino ad oggi, ma che ancora potranno mai creare lungo il corso venturo dei secoli. Un genio che ha saputo conciliare gli opposti, l'assoluto e il relativo, l'oggettivo e il soggettivo, la purezza dell'espressione artistica e l'accettazione degli innumerevoli contrasti umani, la capacità di deificarsi senza perdere per questo le fattezze terrene, la lividità del tocco e la profondità del pensiero, la testimonianza di se stesso che non si traduce mai in alterigia o egoismo, il predestinato e il volontario, la libertà massima e il massimo ordine. Nelle sue composizioni, egli trattò con uguale perfezione ogni genere strumentale, ogni genere di teatro, questo artista prodigioso si rivelò così superiore all'inerzia nella materia che il suo intervento d'uomo appare quasi superfluo. L'attimo infinitissimo, ma pur reale, che sta fra l'opera da compiersi e l'opera compiuta, quel prima e quel dopo, che noi avvertiamo in qualsiasi creazione, sono del tutto estranei alla musica di Wolfgang Amadeus Mozart. Il senso di fattura è da essa interamente scomparso. Essa si attua con la naturalezza e l'infallibilità della vita, di una vita universale somma di tutte le altre, in cui la mancanza di un termine di confronto elimina a priori l'intrusione di critiche e di alternative. Per queste ragioni Mozart può riuscire un poco straniero a quanti non sanno prendere interesse se non per le cose dove si vedono direttamente rappresentati, a quanti per casualità di successi personali hanno perduto il gusto delle grandi meraviglie, a quanti infine non riescono a collegare rapidamente i propri sentimenti con la zona rarefatta, vorrei dire sterilizzate, che solo li può spogliare della loro violenza e li può così rendere definitivi e perenni. Ma i ragazzi più attenti ai segreti nel mondo che non ai propri segreti, e le persone di età adulta, già disamorate di se stesse, già prevenute a comprendere come i fatti siano soltanto in parte minima un prodotto delle nostre azioni, forniscono al maestro di Salzburg il numero maggiore dei suoi fanatici adepti. Anche il movimento psicologico dell'Ottocento e del secolo attuale, gravitante intorno all'utopia di essere sinceri con se stessi, risulta lontanissimo dallo spirito mozartiano. Mozart non fa gran caso all'introspezione e della confessione. La verità, a suo giudizio, risiede dovunque, là dove ci sia una composta armonia. E proprio nell'armonia, non altrimenti che l'antico Pitagora, egli trova l'esclusivo mezzo capace di rendere sensibili le perfezioni dell'universo, la giustizia e l'amore, la pura intelligenza e la pura potenza. Nella sua opera sono presenti tutte le cose terrene, tutte le dolcezze e gli amori, tutte le speranze e gli anelli, la gioia di vivere e il rimpianto di morire. L'orgoglio della vita, della conoscenza logica e l'inconsapevole trasporto dell'estasi, la sicurezza della luce e il dubbio seducente dell'ombra, la trascendenza della materia, il coraggioso assunto di considerarla e indagarla. Ma tutto questo vale a dire questa condizione umana che impegna allo stesso tempo il corpo e lo spirito, le facoltà immaginative e dialettiche, gli impulsi, gli istinti, i concetti morali. Questa condizione umana sembra attuarsi prima o dopo di una grande catastrofe, in un momento unico della creazione, quando l'uomo, seppure per un giorno o un'ora, fu veramente simile alla forma archetipa disegnata dal suo fattore. Le musiche di Mozart, superbe e rivincite con tutte le grossezze del mondo, riscoprono gli antichi elementi vitali, riconducono le sostanze all'originaria purità dell'aria, dell'acqua, del fuoco e della terra, sgombrano l'universo da ogni faticoso conglomerato, detraggendovi ogni traccia di opacità e di stanchezza, gli restituiscono la primitiva lucida natura. Nessun annuncio precede così grandi miracoli, essi sono e non sono stati predetti. Se tenioso, incapace di considerarsi, fulmineo nel passaggio della concezione dall'azione, questo maestro non ha mai l'art di voler profetizzare se stesso. È un artista del quale il lavoro segreto, le lotte intime, le faticose ricerche non lasciano nell'opera realizzata la benché minima impronta. Quando egli libera le sue immagini, ogni problema è già stato risolto, sinché il processo creativo, rintracciabile anche presso i maggiori, nel caso suo sfugge a qualunque tentativo di ricostruzione. Gli innamorati della vita com'è o come vorrebbero che fosse, sempre però a patto di entrarci in maniera preponderante e di potervi esplicare quelle 4 o 5 doti che si attribuiscono e che si vanno accarezzando in segreto, gli esseri felici, beneficati dalla circostanza di non aver odiato mai le proprie parole, trovano Mozart leggermente al di sotto dell'eroico modello messo insieme con ingrandimenti della loro fotografia. Per costoro il maestro di Salzburg è il sacerdote della grazia, il nume gentile della serenità e della giusta parsimonia, il rappresentante autorizzato di tutti i sospiri delle belle maniere, il capofila dei Cicis Bei, cui il melodramma e la sinfonia tengono il posto dei sonetti e dei carmi. Codesti onori glieli conferiscono volentieri, perché loro si riservano le cose serie, le passioni fatali, almeno in arte la possibilità di esasperarle fino all'estremo clamore, perché loro conoscono il bene ma neppure ignorano il male, e sanno come ci si voglia anche questo tra gli ingredienti delle cosiddette vite intense. Abituati a stabilire il valore delle proprie convinzioni in base al volume di voce che impiegano nel pronunciarle, e se ascoltano una pagina di Mozart non ne traggono che la vaga sollecitazione di mettersi a ballare il minuetto. Dinamici e possenti scrivono ancora oggi che il tal quintetto di Wolfgang è un serto di fiori profumati, che tal concerto può paragonarsi a un merletto di trine, e che dalla tale ouverture d'opera sprizza l'incanto di una malizia incipriata. Tipi di questa fatta, i quali nel vivere quotidiano prediligono i piaceri forti, anche dentro un fiasco di vino, cercano sempre un po' di tragedia, tirano fuori per Mozart la parola edonismo. Edonista per loro sarebbe dunque colui che attraverso lacrime e sangue, che attraverso una resistenza eroica contro le facili lusinghe del proprio particolarismo è arrivato a toccare il punto supremo, dove i poteri umani erano ancora totali e perfetti, la sfera sovrannaturale dove ogni cosa poteva compiersi senza sacrificio e senza avvilimento delle sue compagne, l'assoluto fuori dallo spazio e dal tempo, per cui l'immagine può essere dovunque e sempre valevole. Il fatto è che costoro credono nel progresso e ci chiedono in quanto hanno la disgrazia o la fortuna di percepire come essenza delle cose la loro lettera esterna, il suono, i gesti, le forme accidentali mediante cui essi si manifestano, in simili condizioni, come nel Settecento si sono formati un concetto sommario, appunto ricavato dalle contingenze più sonore, più gesticolari, più oratorie, così di modo che si raccolgono soltanto i fatti stilistici che farsi accordare con quel concetto, poi navigando sicuri sulla comoda barca della sensazione di idee, si condannano da se stessi alla più cieca incomprensione. Al polo opposto, gli innominati signori stanno i ribelli della grande smania romantica di confessarsi nell'arte, i delusi dell'utopia ottocentesca di documentare i propri stati d'animo, i fautori della musica, della famosa musica oggettiva, la quale per essere veramente musica dovrebbe soltanto obbedire agli stimoli della sua costituzione naturale e quindi svolgersi come un gioco, indipendente dalle intromissioni deformanti della nostra volontà di esprimerci. I membri di tale fazione diffidano logicamente le parlare enfatiche e invasato, delle interiezioni e imprecazioni, delle lacrime in primo piano e di tutto quanto per venire riconosciuto, vero e efficace, ha bisogno di giustificarsi, di richiamarsi a immagini extramusicali. Essi videro in Mozart il loro sacerdote più degno, e poiché il corruttore della musica era stato l'uomo con la sua avidità di appropriarsi a ogni genere di conoscenze, con la sua pretesa di tutto piegare a interessi particolari, con i suoi oltraggi verso le libere ragioni dei suoni, ravvisarono nell'opera di quel maestro un'essenza divina e ne fecero l'estremo annuncio di un mondo sacro, cui i tempi poi profanarono, sostituendo l'eternità di ordini superiori, il personalismo di orgogliose caduche affermazioni. Sebbene più profonda e veduta, neppure questa interpretazione riesce ad accontentarsi. La musica di Wolfgang non può venire rappresentata come l'essere del greco Parmenide, come un dio incomunicabile e impenetrabile, il quale, somma di tutti i vuoti universali, sia in se stesso immobile e gelido, ugualmente denso o ugualmente fluido in ciascuna sua parte. Da Mozart sprigiona una consimiglianza fraterna. Egli è un vivente, legato alle crisi della nostra vita, un uomo che possiede i titoli massimi per essere riconosciuto tale, la gioia e la malinconia inassegnabili ad agenti concreti, ma prodotti in lui per opera di lontane memorie, per soprassalto della ricezione, ribelle qualsiasi argomento, o per la presenza di una libertà profondissima, ininterrotta e tenace di fronte alle sue virtù contraddittorie cui il contatto con la realtà ci condanna. La sua purezza e perfezione, il piglio vittorioso di tutti i suoi gesti musicali, non avrebbero per noi quel grande incanto che hanno, se non li vedessimo emergere senza posa da uno stato diverso, da una condizione antagonistica che noi ben conosciamo, da tutto il mondo greve e oscuro contro cui inciampiamo ad ogni passo. Qualsiasi cosa di quanto gli faccia è assolutamente fuori dalla nostra portata, ma nello stesso tempo è tanto possibile, è tanto fedele a una sorta di predestinazione e a una sorta di gloria intima racchiusa nell'eventualità universale che noi ci sentiamo rappresentati da Mozart forse meglio che da ogni altro fra i sommi maestri. Tanto più che questa prontezza a sublimare la vita e questa straordinaria facoltà di restaurare in ogni immagine la smarrita armonia non riempiono mai del tutto lo spazio del nostro pensiero, ma gli lasciano come uno sfondo, come tanti interstizi, dove noi scorgiamo l'ombra di presenze sconosciute e inconoscibili, dove noi misuriamo esattamente tutti i pericoli a cui siamo esposti, gli incontri inspiegabili che ci danno l'inquietudine e l'estrema sorte di abbandonarsi agli interventi dell'ignoto. E che la sua umanità sia sempre attiva e cosciente, che egli si trasporti per intero nel vivo dell'opera d'arte, lo dimostrano d'altra parte anche gli scatti di sofferenza tanto frequenti nel corso di parecchie sue pagine, con lo scrollare di dosso con manifesto dolore il peso delle cure terrene, e col cercare di consolarsi attraverso la dura fatica di concretarle, di rappresentarle con coraggioso vigore, di affrontarle faccia a faccia, insomma di conoscerle appieno senza vili rinunce o evasioni. Il suo senso inalterabile della bellezza, della verità artistica, congiunto all'infallibile istinto che gli rivela ogni possibilità, ogni limite della musica, mantengono a codesta rivincita nel suo spirito il carattere di una sovrana decenza, né mai lasciano sconfinare nel campo delle intenzioni irrealizzabili o realizzate. Per esprimerle, Mozart non ha mai bisogno di ricorrere ad analogie, a suggerimenti e richieste di fuori della musica. Ma già, egli è il primo dei grandi musicisti, il quale si faccia della propria arte un'arma, un'arma per difendersi, per spiegarsi, per chiarire a se stessi i problemi e le ingiustizie della sua vita.
Grazie di Dio fai un dito cieco nella rossola, nel bene.
Non vedo l'ora.
Ma quella rossola che tu suoni di fare lì, c'è un lupo dentro. Grazie di Dio, perché mi sento, lo sento meglio, sono in confronto.
Sì?
Sì.